Le avventure di Pinocchio, classe prima A, Pinocchio e Geppetto.
C'era una volta
un re,
diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.
Un bel giorno, questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, di nome Mastrantonio. Ma tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e borbottò a mezza voce.
Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino.
Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria.
Perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi:
«Non mi picchiare tanto forte!»
Figuratevi come rimase! Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina. E non vide nessuno. Guardò sotto il banco.
E nessuno.
Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso.
E nessuno.
Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura.
E nessuno.
Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada.
E nessuno.
O dunque?
Ho capito, si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno.
Ahi, tu mi hai fatto male! Gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta, Maestro Ciliegia, restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
«Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva, che sia per caso questo pezzo di legno? Io non lo posso credere».
«Che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io».
E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza.
Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti.
E nulla.
5 minuti.
E nulla.
10 minuti.
E nulla.
Ho capito,
disse allora sforzandosi di ridere.
Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare.
E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto prese in mano la pialla per piallare il pezzo di legno, ma mentre lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina, gli disse ridendo:
«Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!»
Questa volta il povero Maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito.
E perfino la punta del naso, di paonazza com'era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura.
In quel punto fu bussata la porta.
«Passate pure!»
disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto argillo, il quale aveva nome Geppetto.
Ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie,
lo chiamavano
Polendina!
A motivo della sua parrucca gialla, che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo, guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo.
«Buongiorno, Mastro Antonio!»
disse Geppetto.
«Che cosa fate osti per terra?»
«Insegno l'abaco alle formicole!»
«Buon pro vi faccia!»
«Chi vi ha portato da me, compar Geppetto?»
«Le gambe! Sappiate, Mastro Antonio, che sono venuto per chiedervi un favore!»
«Eccomi qui, pronto a servirvi!»
«Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea!»
«Sentiamola!»
«Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso, che sappia ballare,
tirare di scherma e fare salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?
Bravo Polendina!
Gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse.
A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza.
E voltandosi verso il falegname gli disse imbestialito:
perché mi offendete?
Chi vi offende?
Mi avete detto Polendina.
Non sono stato io.
Sta un po' a vedere se sarò stato io. Io dico che siete stato voi.
No.
Sì.
No.
Sì.
E riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole ai fatti.
E acciuffatisi fra di loro, si graffiarono.
Si morsero e si sbertucciarono.
Ai, mi fai male!
Lasciami, Geppetto!
Finito il combattimento, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
Dunque, compar Geppetto,
disse il falegname in segno di pace fatta,
qual è il piacere che volete da me?
Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?
Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure.
Così Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastro Antonio, se ne tornò zoppicando a casa.
La casa di Geppetto era una stanza terrina che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato.
Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero.
Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
«Che nome gli metterò?»
disse fra sé e sé.
«Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna!»
Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi.
Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso.
Occhiacci di legno, perché mi guardate?
Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere.
E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai.
Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo. Ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
Marameo, marameo.
Smetti di ridere,
disse Geppetto impermaliso, ma come fu dire al muro.
Smetti di ridere, ti ripeto,
urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani.
Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e cosa vide? Vide la parrucca gialla in mano al burattino.
Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca, birba d'un figliolo. Non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male.
Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso.
Boom!
Oi, me lo merito,
disse allora fra sé.
Dovevo pensarci prima, oramai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare.
Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro.
Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare.
E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché Pinocchio andava a salti come una lepre.
«Piglialo! Piglialo!»
urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare.
Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di fermarlo.
Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere, che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco.
Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato, che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto.
Andiamo subito a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti.
Pinocchio, a questa antifora, si buttò per terra e non volle più camminare.
Intanto i curiosi, i bighelloni, principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra.
Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo piccherebbe quello maccio di Geppetto.
Quel Geppetto pare un galantuomo, ma un vero tiranno con ragazzi.
Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi.
Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto,
il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando.
Sciagurato figliuolo, e pensare ho pensato tanto a farlo un burattino per bene. Ma mi sa il dovere, doveva pensarci prima.
Povero Geppetto!
Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilato alla porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. Quante volte anche noi, come Pinocchio, abbiamo pensato di aprire la porta di casa e andarsene via, anche se, diversamente da lui, qualche buon motivo ce l'abbiamo. Sapete quale? I genitori!
Quando litigo coi miei genitori, vorrei scappare di casa. Infatti, appena posso, esco coi miei amici. Oppure, cerco un'altra via di fuga, cioè mi isolo in camera mia a giocare e a mettere a posto la mia scrivania.
Ogni volta che litigo con la mamma, vorrei uscire di casa, perché mi sento in colpa e mi vergogno. Ma non so neppure per quale motivo. Dentro la mia testa dico, non voglio più far sentire la voce a mia mamma.
Quando ho litigato con qualcuno, come mamma, babbo e perfino nonna, mi è venuta la voglia di scappare, ma ripensandoci due volte, sono rimasto lì, dove ero e dove sarò ancora.
A volte ho pensato di scappare e andare via da tutti e da tutto, perché ho litigato con i miei genitori e perché un'amica mi ha detto cose bruttissime. Volevo scappare e andare più lontano possibile. Poi ne ho parlato, ma la mia sofferenza non è cambiata.
Una volta stavo scappando di casa perché avevo litigato con i miei genitori, però poi ho ripensato a quello che stavo facendo, perché senza genitori è tutto più complicato. Sono tornata indietro e ho chiesto scusa.
Volevo andare via una domenica, quando mia mamma e mia nonna mi urlarono contro e io crollai. Volevo andare via per mollare tutto. Credo sia stato uno dei giorni peggiori. Ho pianto tutta la sera. Sembro una persona forte, ma ho un cuore molto fragile.
Ma Pinocchio ha fatto bene a scappare appena si è accorto di poter camminare da solo?
Secondo me Pinocchio non ha fatto bene a scappare da Geppetto, perché grazie a Geppetto ha avuto l'opportunità di muoversi e quindi doveva restare con lui, con il suo padrone.
Ma Pinocchio è scappato perché voleva essere libero!
Come voleva essere?
Libero!
Pinocchio ha fatto bene, aveva voglia di essere libero. Essere liberi significa uscire di casa ed espirare aria nuova e liberarci di tutto quello che abbiamo dentro, che ci fa stare male.
Ma a Pinocchio non è utile scappare dal babbo, non gli serve a nulla. Se poi si ritrova da solo, per esempio coi ladri, poi lui come fa?
Come fa?
Come fa?
Secondo me, Pinocchio ha fatto bene a scappare, perché forse ha avuto un momento buio anche lui, e per liberarsi è dovuto scappare e divertirsi.
Anch'io voglio scappare, da posti e persone che mi fanno star male. Ma Pinocchio non ha fatto bene a scappare, perché se non fosse stato per Geppetto, sarebbe una gamba ad un tavolo.
Pinocchio ha fatto male a scappare. Nessuno gli aveva dato noia e poi non sapeva nemmeno dove andare, cosa fare e non aveva nemmeno ringraziato Geppetto, il suo creatore.
Io direi che non ha fatto del tutto bene a scappare, perché Geppetto gli voleva bene, ma dall'altro lato, se non scappava, non avrebbe vissuto tutte le cose che gli sono successe.
Pinocchio ha fatto bene, io avrei fatto lo stesso, perché era libero, però non ha portato tanto rispetto a Geppetto.
Essendo un burattino molto curioso, mi chiedo perché non abbia chiesto niente a Geppetto riguardo a cosa c'è fuori e i pericoli che si incontrano.
Se non fosse scappato, sarebbe diventato un bambino vero molto più velocemente.
E non diventava un asino.
I-o, i-o, i-o.
A me non è mai venuta voglia di scappare e Pinocchio non ha fatto bene perché poteva morire.
Invece, per me, ha fatto bene a scappare, perché a lui, che era solo un pezzo di legno, erano state create le gambe e giustamente voleva andare a scoprire il mondo esterno e vedere cosa c'è oltre una buia capanna.
Quindi è una cosa giusta scoprire il mondo in cui viviamo.
La vera domanda è, a me piace la maniera in cui vivo? Per certi aspetti direi di sì. Per il modo in cui mi hanno cresciuto i miei genitori, che fanno di tutto per rendermi felice. Ma per altri direi di no, perché per dover essere sempre bravi e gentili, qualche volta bisogna non essere se stessi. Quando mi mostro davvero come sono, vengo sempre giudicato. E allora, mollare tutto e scappare? No, perché continuo a pensare che sarai giudicato come uno che alla prima difficoltà molla tutto. Pinocchio non la pensava così. È scappato per sentirsi libero e per provare come ci si sente ad avere le gambe.
Pinocchio, dove vai?